queste sono le cose che vi lascia Tarcisio, che l'altra volta non vi ha consegnato. Non le venite a prendere, le ripiate dopo. Qua. Che me frega della firma? No, no. Queste invece sono quelle là di oggi. Ok? Ve le lascio qua. Se ne prende una e una, non per nonna, zia e bisnonna, no. Poi dopo, quando vengono, le prendono loro. Ci siamo intesi? Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, Tarcisio vi ha parlato l'altra volta dell'ultima parte delle sanzioni, no? Delle irregolarità, degli impedimenti per l'ordinazione sacerdotale. Oggi invece andiamo a vedere un argomento un po' scottante, ecco, un po', potremmo dire, un po' particolare, un po' che ci può far rimanere un attimo così a bocca aperta, però purtroppo esistono anche queste, che sono praticamente le usurpazioni e le sanzioni che vengono date ai sacerdoti o ai diaconi all'interno della Chiesa, perché nella Chiesa non ci sono solamente santi sacerdoti, ma anche dei sacerdoti che di santo hanno poco e che però purtroppo commettono degli atti che sono indescrivibili. Noi adesso li andiamo a vedere caso per caso. Ecco, non vi scandalizzate, ma fa parte dell'essere umano. Quindi primo caso già è molto particolare. Il canone 1378 dice: si punisce con la scomunica late sentenzie il sacerdote che assolve il complice nel peccato contro il sesto comandamento, non ha facoltà di poter assolvere, o chi non è elevato all'ordine sacerdotale attenta all'azione liturgica del sacrificio eucaristico. Ecco, in questo caso ci può essere l'interdetto, cioè vieni ridotto allo stato laicale, oppure vi è la sospensione, cioè si decide che per un determinato di tempo tu vieni, non puoi esercitare l'essere sacerdote. Vediamo solamente, iniziamo dal secondo caso, quando dice chi è che non è elevato all'ordine del sacerdozio si attenta a qualche azione liturgica, cioè un laico che non è sacerdote, si finge sacerdote, perché ci vuole poco a comprare una camicia e a metterti il colletto, e va a celebrare l'Eucaristia, oppure celebra qualche altro sacramento. Ecco, quel sacramento è valido per la persona che lo riceve, ma per il sacerdote è nello stesso momento in cui lui sta facendo quell'atto, cade nella scomunica. Ci siamo? Ecco perché i sacerdoti hanno un tesserino, come il tesserino del medico, dove attesta questo tesserino dato dalla curia, si chiama celebret, dove attesta nome, cognome, data di ordinazione sacerdotale, nome del vescovo, nome della diocesi, dove tu in qualsiasi parte del mondo ti trovi e chiedi in una parrocchia di poter celebrare. Ecco, dovrebbe essere compito del sacerdote che ti accoglie e ti chiede di mostrami il celebret prima di farti celebrare. Ecco, oggi sono molto scrupolosi, ma una volta si andava sulla buona fiducia del prete, dice, mi fido che sei prete, ecco, celebra. Ecco, a me mi è capitato l'ultima volta di andare in un posto dove non mi hanno fatto celebrare, non mi voleva far celebrare quello. Ho detto, padre, guardate, io vi do il celebret, gliel'ho dato. Dice, guarda, mi posso fare una fotocopia? Tu fai tutte le fotocopie che vuoi. Ando a vedere sul sito della diocesi se io comparivo. Ha fatto bene. Ma quello non voleva far celebrare. Dice, torna domani che c'è il superiore. Ma visto il giovane, chissà che... Comunque, no, dice, scusami, ho detto, no, ma lei ha fatto molto più che bene. Ho detto, guarda, io studio proprio questa materia, ho detto, tu hai fatto molto bene, sei stato però fin troppo scrupoloso, però vabbè. Invece il primo caso, si punisce con late sentenze il sacerdote che assolve il complice contro il sesto comandamento. Ecco, io adesso mi auguro, voi essendo catechiste e religiose, che sapete almeno i comandamenti. Quindi se adesso vi chiedo qual è il sesto comandamento, sapete rispondere? Ecco, non commettere atti impuri. Che è sempre difficile da spiegare ai bambini questo comandamento, però noi che siamo grandi sappiamo che cosa significa. Ecco, il sacerdote, facciamo un esempio che con gli esempi ci capiamo. Allora, un sacerdote che va con una donna, certamente non vanno a dire rosario, ma vanno a fare altro, ecco, con quella donna, dopo che è finito l'atto, quella donna entra nel confessionale e trova questo sacerdote. Questo sacerdote la può confessare o non la può confessare? Sono complici. Non si può confessare. Gli devi dire, vai da un altro sacerdote e gli dici tutti quanti i peccati. Io che ho commesso con te lo stesso peccato non ti posso assolvere di quel peccato. Vai da un altro prete e ti vai a confessare.
O dal vescovo, però di solito questi peccati non si vanno mai a confessare al vescovo.
Beh, allora, una mancanza di un sacerdote ci può sempre essere, per l'amor di Dio, c'è la misericordia per tutti, c'è la misericordia anche in questo, però è bene che tu ti vada a confessare, cioè tu vai a celebrare l'Eucaristia, non sia male. Poi, canone 1379, chi oltre ai casi del canone 1378, che è il canone che abbiamo visto precedentemente, che era chi attenta alla celebrazione e chi è che assolve contro il sesto comandamento, qui dice chi simula di amministrare un sacramento sia punito con giusta pena. Lo stesso sacramento di prima, prima si parlava solo dell'Eucaristia, adesso sì, tutti i tipi di sacramenti. Ad esempio un matrimonio, io non sono sacerdote, fingo di essere sacerdote, unisco due in matrimonio, quel matrimonio è valido o non è valido? Aspetta, ascolti. E il sacerdote non era prete. Sì, però chi accoglie il consenso è il sacerdote. Facciamo lo stesso caso del battesimo. Tu mi porti tuo figlio a battezzare. Io te lo battezzo. Vabbè, anche in quel caso si può fare tutto. Facciamo il caso della confessione. Tu mi porti questo bambino a confessare, io lo sto confessando. La confessione è valida? Tutti i tipi di sacramenti ricevuti all'insaputa del... Sì, non cadi. Eh? Tutti i sacramenti. Supplet ecclesiae si dice. Cioè la Chiesa, in questo caso, viene a supplire e rende quel sacramento valido, un condono, vale quello. Certo, quel matrimonio è valido. Ma quello non lo verrà mai a sapere che quello non era sacerdote. Ma perché devi chiedere annullamento, scusa? Ma a te che te ne importa che quella era prete o non era prete? Io chiesa ti dico, il tuo matrimonio è valido, tu con tua moglie ti puoi sposare. È valido quel matrimonio, a te che ti frega? È che non ti piace a te. Quando ti sposerai stai attento al prete. Eh sì, è la Chiesa che supplisce. Poi, invece, c'è ad esempio, è giusto che voi queste cose, signora Coccaro, stia attenta, se no le metto due. E c'è, è bene che voi lo sapete questa cosa, c'è ad esempio una Chiesa che si chiama Chiesa Cristiana Cattolica Ecumenica, che fanno tutto uguale alla Chiesa Cattolica, ma non riconoscono Papa Francesco. Fanno tutto, ripeto, tutto uguale, stesso rosario, stesso calendario di santi, tutto uguale, stessi sacramenti, tutto. L'unica cosa che fanno in più rispetto alla nostra Chiesa che uniscono in matrimonio gli omosessuali, uniscono in matrimonio le lesbiche, uniscono in matrimonio, ordinano donne, quando noi abbiamo visto che non è possibile nei canoni precedenti, ricordate l'ultima lezione. Quindi, però questa chiesa è una chiesa, loro si dicono cattolici, ma se tu da cattolico vai, entri in questa chiesa e giustamente tu non ti accorgi, perché metti caso che esce un sacerdote uomo, ti dice la messa tale quale come la diciamo noi qua, tu che capisci? Ti fai la comunione e tutto. Ecco, è successo a me questo, perché è successo giù nel sud, ci sono molte chiese. C'era in un paesino, vicino Caserta, dove io mi trovai a passare, ancora non avevo preso messa, entrai in questa chiesetta di prefabbricato, però giù ci sono tante chiese, perché i paesi terremotati hanno queste chiesette. Io entrai perché volevo partecipare a messa e chiesi al sacerdote a che ora c'era la messa. Lui mi disse tra mezz'ora c'è messa, e vabbè, mi sono fermato là. Poi c'era un ragazzo della mia parrocchia che stava con me, che mi dice: Gianluca, qua c'è qualcosa che non va, perché c'erano le foto dei matrimoni celebrati esposte. Andiamo a vedere e c'erano due uomini sposati. Allora io ho detto: qua qualcosa non va. E infatti dissi: facciamo una cosa, usciamo, però sembrava brutto dirle al prete, dissi: guardi, manca mezz'ora per la messa, ci andiamo a fare una passeggiata, poi torniamo. Saliamo proprio al centro del paese dove c'era la parrocchia normale e io parlai col sacerdote e lui mi disse: sì, questa è una piaga del mio paese, perché tante persone vanno lì, perché pure le persone anziane che la trovano la chiesa più vicina, più comoda, perché quello fanno tutto uguale. Però se tu vai e non lo sai, per te la messa vale, ma se vai sapendo, tu nello stesso momento in cui entri sei scomunicato, non fai più parte della Chiesa Cattolica. No, se lo vai e non lo sai, e che vai a vedere a fare? Certo, non devi partecipare ai sacramenti. Vai a vedere come fosse un cinema. Sì? E come poi vai a vedere la Chiesa, puoi entrare nella Chiesa del Testimone di Geova, ad esempio. Vai, partecipi senza partecipare al culto. Ti vai a prendere niente praticamente, perché il sacerdote non è manco stato, è stato ordinato dai loro pseudovescovi, capito? Ma sì, è una finta loro, ma se tu vedi loro le foto su Facebook, pure scrivi su internet, loro celebrano nei saloni Chiesa Cattolica Ecumenica, celebrano nei sottoscala, nelle case, capito? Però tutte quelle persone sono scomunicate. Andiamo avanti. Chi per simonia celebra o riceve un sacramento sia punito con l'interdetto o la sospensione. Se io celebro solo per soldi, solo c'è la sospensione. Per esempio, è giusto che ci sia l'offerta della messa. Allora, non esiste un listino prezzi, ma esiste delle norme diocesane, come nella nostra diocesi, che hanno dato un'indicazione per la messa, che la messa come offerta venga data 10 euro. Non in più, in meno sì. Cioè, se tu vuoi dare in più, perché vuoi dare in più, ben venga. Ma io prete non posso. Io la posso prendere, ma anche se mi dai di meno, io la messa te la devo celebrare. E anche se non mi dai niente, io la messa te la devo celebrare, perché non si fa la messa per... Però è bene che la persona che offre la messa faccia un sacrificio, quindi offra quell'offerta per il sostentamento della Chiesa, perché non ci dimentichiamo, perché noi andiamo a vedere solo i canoni che ci interessano, ma ci sono tanti altri canoni. Dice il canone fondamentale: è dovere del cristiano sovvenire alle necessità della Chiesa. e la Chiesa non si sovvenziona con i 20 centesimi quando passa il cestino la domenica. Scusatemi se ve lo dico, però tante volte molti dicono vabbè, ma noi diamo l'offerta quando passa il cestino. Ma secondo te una famiglia campa con 20 centesimi che metti nel cestino la domenica? Ecco perché uno ci deve anche ragionare. È come una famiglia, si pagano le bollette, ci sono le spese e ci devono essere anche le entrate, giusto che sia così. Chiunque usurpa un ufficio ecclesiastico sia punita con una giusta pena, quindi equiparata all'usurpazione il conservare anche illegittimamente l'incarico in seguito alla privazione. Cioè, se io vengo privato di quell'incarico, non posso usurpare conservando quell'incarico. Ci siamo? Reverenda? Povera lui. Certo. Tu rimani sacerdote in eterno. A differenza del matrimonio che termina con la morte di uno dei due coniugi, il matrimonio termina, perché dice finché è morte non vi separi. Il sacerdote è per sempre, anche dopo la morte. No. Però in caso di morte di qualcuno, quel sacerdote è sacerdote, quindi può amministrare l'unzione degli infermi, può confessare in punto di morte, la confessione è valida, perché tu sei sacerdote. Sei sacerdote. Casi proprio. Se tu, anche il battesimo tutti, Il battesimo anche... Tutto, sì. Cioè? La messa non c'è urgenza, casi urgenti, quindi di confessione in punto di morte, unzione degli infermi in punto di morte, buonasera a lei, questi. Il vescovo che senza mandato pontificio consacra un altro vescovo o chi da esso ricevette la consacrazione incorrono nella scomunica late sentenze riservata alla sede apostolica. Cioè io vescovo non posso ordinare un altro vescovo, cioè la prassi è questa. Però io non lo posso fare se non ho il mandato da parte del Romano Pontefice. Ci siamo? Il vescovo che abbia ordinato un suddito di altri senza le legittime lettere dimissorie incorre nel divieto di conferire l'ordine per un anno. Ricordate che prima, l'altra volta abbiamo parlato che per ordinare un candidato c'è bisogno delle lettere dimissorie, cioè tutte quante le carte che attestano che la persona possa essere possa diventare sacerdote. Ecco, in questo caso, ad esempio, se il vescovo non riceve tali lettere dimissorie, non può ordinare. Ci siamo? Chi poi ricevette l'ordinazione è per il fatto stesso sospeso dall'ordine ricevuto. Cioè, il canone precedente diceva, se tu non hai ricevuto le lettere dimissorie non puoi ordinare, ok? La persona che viene ordinata da questo vescovo, in quel momento stesso è sospeso dall'ordine che ha ricevuto. Cioè non è valido quell'ordine che ha ricevuto. Chi esercita invece il... lo sai se tu non hai ricevuto le lettere dimissorie. Io candidato, quando mi presento, so che le lettere sono positive e che sono state date. Non è che tu vieni ordinato per opera dello Spirito Santo. Okay. Tu sai tutto, vita, morte e miracoli tuoi, prima dell'ordinazione. Capito? Chi esercita legittimamente una funzione sacerdotale o un altro sacro ministero può essere punito con giusta pena. Lo stesso canone come prima. Invece chi trae legittimamente profitto dall'elemosina della messa sia punito con una censura o un'altra pena. Viene Gianna, dice, dimmi la messa per mio marito. Vabbè Gianna, sono 50 euro. Se tu mi dai 50 euro, bene, se no la messa non te la dico, né cantata né letta. Io traggo illegittimamente profitto da quella messa. Capito? Chi dona o promette qualunque cosa per ottenere un'azione o un'omissione illegale da chi esercita un incarico nella Chiesa, sia punito con giusta pena, oppure chi riceve i doni e le promesse. Ad esempio, facciamo un esempio questo. Allora, io ti dono e ti prometto un appartamento, ma tu mi devi fare questa cosa. Ad esempio, io non posso fare da padrino perché non ho le caratteristiche, sono divorziato, convivente. Però facciamo così, parlo. Io ti lascio 1.000 euro, però rimane tra me e te, non lo andiamo a dire. Tu fammi fare da padrino. In quel momento tu stai ricevendo un qualcosa che non ti spetta per un qualcosa di illegale. Ci siamo? Il sacerdote. E non ti sto capendo. Aspetta, io sposato, separato. Io sono separato. Vado in un'altra chiesa e mi voglio sposare. Allora, è certo che può succedere. Perché? Allora, innanzitutto tu devi andare nella tua parrocchia di residenza, dove, dinanzi al parroco, autocertifichi che non hai queste caratteristiche. Ora, nei paesini dove si conoscono tutti, è molto difficile che queste cose succedano. Nelle grandi parrocchie può succedere, però è un'autocertificazione. Infatti io quando vengo, no, dico, questa è un'autocertificazione. Se tu dici bugie, pigli in giro il Padre Eterno. A me più di tanto non mi interessa, ma tanto te la vedi tu e il Padre Eterno quando vai là. E io non ti posso fare niente. Ma tanto il sacramento è valido comunque, non c'è bisogno del padrino, il padrino è una proforma. Tanto, cara Francesca, i padrini di oggi non servono a niente, perché non sono né un accompagnamento spirituale e né niente. Sono delle statuine che tu metti là, oggi, come viene pensata, come viene... Anche perché tante volte si scelgono padrini che in chiesa non ci vanno né a Pasqua né a Natale, ci vanno solo se c'è il morto che portano in chiesa. Che esempio di fede è questo, mi chiedo? A lezione si spegne il telefono. È quello di Gianna. Andiamo avanti. Il sacerdote che nell'atto in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale sollecita il penitente al peccato contro il sesto comandamento, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, divieto o privazioni, e nei casi più gravi sia dimesso dallo stato clericale. Facciamo un esempio? Io sto confessando nel confessionale, arriva una bella donna, bellissima, giovane, non è il nostro caso perché fortunatamente siete tutte belle e abbondanti di età, però viene una bella donna, io faccio il cretino con questa donna nella confessione e sollecito questa donna a peccare contro il sesto comandamento. Ecco, in quel momento io sono sospeso, perché poi dipende dalle gravità, perché io posso anche attentare nel confessionale, ci salta addosso sta donna, che ne so, non succedono, però possono succedere, ecco, questi sono casi che... questo può capitare, ad esempio ci sono tante ragazze che mi hanno detto che sono andate da dei sacerdoti dove nella confessione gli hanno chiesto il numero di telefono. Lo dice la ragazza. Certo, se no tu come lo vieni a sapere? Il prete non penso proprio, però chi è che lo, la ragazza che lo riceve, se ci fa piacere ci sta, non penso che lo fa dicendo, però se non gli fa piacere penso che lo va a dire. Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale cade nella scomunica late sentenze riservata alla sede apostolica. Chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto. L'interprete e le altre persone che violano il segreto siano puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica. Allora, io sacerdote che divulgo ciò che è uscito dalla confessione, vengo in quel momento scomunicato. Anche se faccio riferimenti, perché una persona che mi sta sentendo può arrivare a quella persona che ti ha riferito quel peccato. Anche l'interprete, oggi esistono sempre di meno questi interpreti, però può essere che vada a confessare una persona di urgenza che questa non parla italiano. Io la confesso tramite l'interprete. Anche l'interprete è tenuto, come il sacerdote, al sigillo sacramentale. Anche io che passo davanti al confessionale e sento un peccato, conosco anche la persona che dice il peccato, sono tenuto al segreto. Capito? Non lo posso fare, io non ti do la soluzione. Se tu mi vieni a confessare che hai ucciso, che ne so, tua suocera, ti dico hai fatto bene. Però se dice, però io non mi pento, io la soluzione non te la do, perché manca il motivo della confessione. Cioè la confessione... Io non lo posso dire e non lo dico. Mai dire, però ti dico, non ti do la soluzione, e ti dico devi andare dal no, dalla polizia, il vescovo che ci azzecca. Io ti posso dare la soluzione se tu ti penti e se vai in carcere. Oggi sì, Papa Francesco ha dato con l'anno della misericordia la facoltà a tutti i sacerdoti. Nella nostra diocesi lo potevano già fare i sacerdoti, però con l'anno della misericordia Papa Francesco l'ha dato a tutti i preti del mondo l'aborto, anche perché oggi è diventato purtroppo un peccato un po' più comune. Vabbè, in tanti casi sì, deve andare poi a vedere. Se in quel punto quella persona stava morendo, io non posso far morire. Perché insomma, per salvare una persona, se uno fa qualche sì. Dice espressamente. Sì, in quel caso penso che si possa. Tanto comunque se tu cadi in scomunica, poi la scomunica te la deve togliere il Papa. Se tu gli spieghi la motivazione. Il Papa non penso. Puoi cercare. Comunque sono casi che bisogna. Sì. Certo, non parli della persona, tanto il vescovo non verrà mai a sapere chi è. E poi lui ti consiglierà come fare meglio. Andiamo avanti. Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'incarico sia punita a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione dell'ufficio, a meno che contro tale abuso non sia già stata stabilita una pena dalla legge o dal precetto. Vabbè, questo è lo stesso caso, però a differenza dell'ufficio liturgico, questa è di un ufficio di incarico che una persona abbia potuto svolgere. Chi per negligenza colpevole pone o omette illegittimamente con danni altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero d'ufficio, sia punito anch'esso con giusta pena. È lo stesso caso, l'abuso d'ufficio, quindi che può essere doloso, può essere colpevole. Cioè, io, come c'è l'abuso d'ufficio in qualsiasi ambito laico, c'è anche nella Chiesa, quindi anche questo viene punito. Chi falsamente denuncia al superiore ecclesiastico un confessore per il delitto, incorre nell'interdetto alla te sentenze e, se sia chierico, anche nella sospensione. Io colpevolizzo un mio confratello dicendo il falso, cado nello stesso momento anche io nella scomunica dicendo il falso, no? Chi presenta al superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per un delitto o lede in altro modo l'altrui buona fama può essere punito con una giusta pena, non esclusa la censura. Il calunniatore può essere anche costretto a dare un'adeguata soddisfazione. Nel caso avviene un caso diverso, che la donna si va a confessare, ma la donna è invaghita del prete, si è innamorata del prete, però il prete non la calcola, io posso infangare il sacerdote. In quel momento io cado in scomunica, che sto infangando e ho leso l'immagine del sacerdote. Questo riguarda tutti quanti gli ambiti, anche riguardo gli abusi dei minori, o non solo delle donne, tutti quanti gli ambiti di abuso. Perché ad esempio, riprendendo qualche esempio di abuso, non a caso, non mi ricordo in che diocesi, un ragazzo dell'oratorio fu cacciato via dal sacerdote perché questo bestemmiava, diceva scongerie in oratorio, il sacerdote l'ha allontanato. Essendo minore, lui ha colpevolizzato il sacerdote dicendo che aveva abusato di lui. Aveva cercato di molestarlo e giustamente il sacerdote, che fai? Quindi, si è vendicato il ragazzo, però giustamente in questi casi si credono i bambini, i ragazzi, ma non si tutelano i sacerdoti e quindi la parola mia contro la parola tua, ma la parola tua ha più valore della mia perché tu sei minore e io sono maggiore. Poi oggi come oggi i preti sono tutti quanti sotto i riflettori e quindi ha pagato ingiustamente, però quel ragazzo è caduto pur non volendo, ma in scomunica la descendenza anche il ragazzo perché ha colpevolizzato un sacerdote non avendo fatto nulla. Sì, sì. Però in ambito canonico, in ambito sempre canonico stiamo parlando, tribunale ecclesiastico. Sì, anche in quel caso sì, per la calunnia sì. Sì. Beh, al ragazzo se ne frega più di tanto, però per la Chiesa sì. Ti deve essere tolta la scomunica, se non ti viene tolta non si è più ammesso ai sacramenti. È sempre, e purtroppo, cara Luana, è sempre una cosa personale, come ad esempio il separato convivente. Io vado in una parrocchia dove nessuno mi conosce, ma vado a fare la comunione. Sì, l'ho detto prima, lo ripeto, cioè un prete scomunicato è prete comunque, per sempre, quindi solo in punto di morte può amministrare, quindi confessione, quindi unzione degli infermi, ovviamente la celebrazione, però il prete può essere anche, gli può essere anche tolta la scomunica. sei fuori, nulla. Tutto. E certo, non sei più prete. Certo, ovviamente la scomunica. La scomunica di questo. In che senso? Vieni privato dai sacramenti? Come ad esempio, adesso c'è la moda delle persone che vogliono essere sbattezzate. Una grandissima stupidaggine, perché non esiste lo sbattezzo. Però viene annotato sul registro che tu richiedi, cioè non vuoi far più parte della Chiesa Cattolica. Il battesimo ti rimane, perché è un sigillo e rimane per sempre, come l'ordine, quindi una presa per in giro. Vabbè, però vieni privato da tutto. Cioè anche quando muori, inutile che poi dopo si scrivono sul giornale il prete non mi ha accolto in chiesa. Cavoli tuoi, tu hai detto che non vuoi più far parte della chiesa, che senso ha che io ti faccio le esequie in chiesa? Perché io ti devo privare. Io sacerdote, annoto che tu vieni, viene tua mamma disperata in lacrime, è morto mio figlio. Signora mia bella, io ho la carta dove suo figlio ha attestato che non fa più parte della nostra chiesa. Io non gli posso fare le esequie in chiesa, neanche la benedizione, ma dritta al camposanto. No. Non fai più parte della chiesa, tu attesti di non far più parte della chiesa. Quindi se tu attesti questo, io non ti posso più amministrare i sacramenti. Da qualche anno. Sì, se il candidato si pente, si può fare. Un punto di morte, sì, ti pente. Ma se non ti penti, no, a me serve tenerlo, perché se tu non ti penti, e viene tua mamma a fare le sceneggiate napoletane, io gli dico: signora, tuo figlio l'hai cresciuto come un animale e quindi questo è il risultato e quindi non lo posso ammettere in chiesa. No, non è che il Papa ha attestato che una persona che decide di cancellarsi dalla chiesa non è un atto ufficiale, però tu ammetti che non fai più parte della Chiesa e quindi la libertà, io ti lascio libero, tu sei libero e io attesto che... E io lo devo accettare per forza, perché se tu non vuoi lo devo fare per forza. Prima, adesso tutti. Sia il separato che il divorziato può prendere la comunione. Può prendere la comunione. Se non sei riaccompagnato non la puoi fare. Se convivi. Certo. Se non sei riaccompagnato lo puoi fare. No, le norme sono sempre state così. Sono i preti ignoranti che non lo facevano. Perché il canone è 1917, quindi basta che non sei riaccompagnato. Ma tante volte le non sapevano manco, eh? C'era tanta ignoranza prima, ma manco il prete sapeva, soprattutto i preti anziani. Va bene? Ad esempio, una persona fidanzata, cioè io sono separato, mi vedo con questa persona, usciamo, ci andiamo a prendere un gelato, ci andiamo a fare una passeggiata, non andiamo oltre, io posso fare la comunione. Nel momento stesso in cui io vado oltre, non la posso fare più. Ma lo stesso caso viene fatto anche al fidanzato. Perché è lo stesso caso, cioè io con la fidanzata mia mi devo guardare negli occhi e dopo il matrimonio non c'è tanta differenza, non so se se io non vado a convivere, vivo a casa mia, tu vivi a casa tua, Jacopo, io non me la vado a fare. Ma nel momento stesso in cui ci uniamo, è peccato mortale, devi confessare prima della comunione, come allo stesso modo viene chiesto all'uomo fidanzato, alla donna fidanzata. Ci siamo? Ma è finita? Eh? Ma mancano ancora. Dai, chiedo a Don Ambrogio tanto. Eh? Però Dio Padre ha concesso alla Chiesa e noi dobbiamo credere nella Chiesa. Tu ci credi nella Chiesa? Chiesa non è Papa Francesco, è tutta, anche se muore Papa Francesco e domani fanno un bingo pallino, comunque ci devi credere.
Certo, io credo alla Chiesa.
Bisogna credere a tutto. Vabbè, facciamo l'ultima diapositiva, così terminiamo questi canoni. E poi chiederò a Don Ambrogio, tanto Don Ambrogio pure dice aria fritta, quindi. Allora, può essere punito con giusta pena, a seconda ovviamente della gravità del delitto, chi redige un documento ecclesiastico falso, ne altera uno vero, lo distrugge, lo occulta o si serve di un documento falso o alterato. Facciamo un esempio? No, finiamo di leggere. Chi si serve in materia ecclesiastica di un altro documento falso alterato o chi asserisce il falso in un documento ecclesiastico pubblico. Questo può essere una persona, deve fare da padrino, non c'ha la cresima, io prete attesto che c'ha la cresima, sto dichiarando il falso. Oppure, io sacerdote non ricevo... Allora, sono stato battezzato a Salerno, no? Mi faccio la cresima a Pompei. Il parroco di Pompei deve mandare la lettera al parroco di Salerno perché annoti sul registro del battesimo che io sono stato cresimato con la data e tutto. Questa lettera non arriva, o il parroco non lo scrive, sul registro rimane solamente... Io vado perché devo fare il padrino oppure perché mi devo sposare. Dice: vabbè, vai nella tua parrocchia di origine e vai a chiedere il documento che attesta che tu hai ricevuto il sacramento del battesimo e il sacramento della confermazione. Vado, il parroco che c'è lì attesta solo che io ho fatto il battesimo, perché non risulta sul registro che. Ma io parroco l'ho fatta la cresima. Come fai a dimostrare che quel ragazzo ha fatto la cresima? Ecco, in quel caso si chiede ai genitori, si chiede qualche testimone, si fa attestare per iscritto, padrino, chi qualsiasi cosa, oppure si chiede una foto della cresima, dove almeno si capisce, si vede che tu sia stato cresimato. Ah, si può fare anche quel modo, sì. No. La norma non è chiara, però è bene che una persona arrivi con una maturità di fede a chiedere il sacramento del matrimonio. Perché se io divento prete, e a me c'è l'obbligo per diventare prete, di aver ricevuto il sacramento della confermazione, non credo perché il sacramento del matrimonio, che viene messo sullo stesso piano dello stato di vita, non debba avere la maturità di fede. Ci siamo? Io non vado avanti perché ci mancano ancora tante diapositive e non voglio aprire. Tutto. Tu devi fare sempre fede alla parrocchia tua di battesimo, perché quel documento riassume tutta la tua vita. Quindi tu, la parrocchia tua dove sei stata battezzata, adesso avranno certificato di battesimo, hanno annotato la cresima, hanno annotato il tuo matrimonio. Tutto, lascia tutto quanto alla tua vita. E anche se tu hai la sospensione del matrimonio, tuo matrimonio viene annullato, deve essere fatta la notifica alla parrocchia di battesimo, perché io parroco devo annotare che il matrimonio è stato celebrato sotto matrimonio annullato in data, come anche all'ordinazione, in questo caso. Sì, di battesimo. Tu stai a Firenze, ma tanto. In verità si dovrebbe anche mandare il certificato di morte, però non si fa, anche perché non è che una volta che sei morto tu vai a richiedere più la falsa identità, però in quel momento, in quel caso, tu chiedi i documenti, quindi tu devi portarmi tutti quanti i documenti. Sì, però... appunto, non vai a chiedere per ricevere il sacramento. Sì, per questo dico, bisognerebbe attestare anche... Però c'è il registro dei morti. Quindi se tu non mi convinci, io mi informo. Ma anche io come parrocchia io registro che tu sei morta. Sono più morti che battezzati. Però, cioè, chi è che va a chiedere una cosa del genere? Cioè, non penso che ci tenga tanto ai sacramenti. E fa bene, perché se per soldi si può fare. Figlia mia. Come fa a essere nullo? È valido. Ha la coscienza della persona. Ad esempio, è invalido il matrimonio per, ad esempio, un patto prematrimoniale. Non esiste, capito? Ad esempio, io ti sposo solo se tu raggiungi un grado di cultura elevato. Non esiste, perché se io non ci arrivo, che facciamo? No, il matrimonio è nullo, perché se io non ci arrivo, capito? Non esistono questi casi, però il canone ci sta tutto, perché giustamente non esistono, però cioè può essere sempre il caso la prima volta, sì. Ci siamo? Va bene? Adesso vi lascio alle cose più serie che la parola di Dio. Potete prendere... Prendete uno e uno.